L'aggressività euristica della Götterdämmerung, l'esempio della storia, la storia come mito. La Götterdämmerung, di cui ho appreso da Severino il tramonto degli immutabili, no, la caduta degli dèi. La Götterdämmerung viene definita come processo negativo. Crollano gli immutabili, quindi crolla anche Dio, crolla l'etica, crolla la politica, crolla il diritto, crolla l'economia, crolla l'etica, crolla la verità, tramonto della verità, nichilismo. Questa è la versione negativa della Götterdämmerung. Ma la Götterdämmerung, se ci si pensa bene, ha anche aspetti positivi. Vengono spazzati via i pensieri in competizione col cristianesimo, dal punto di vista del cristianesimo, e crollano i miti che sono intesi comunemente, per chi si intende di teologia, come gli idoli in competizione col cristianesimo. Poi alcuni miti che crollano, anche se non venivano considerati in competizione col cristianesimo, appartengono a quel nichilismo che porta il cristianesimo verso il nichilismo, quello che io ho definito nichilismo teologico. Prima, con tono ironico, ho definito il Concilio Vaticano II in quel modo, no? Con tono ironico, con tono divertente. In realtà, quell'assise di vescovi è un'assise di vescovi che, secondo la parola di Severino, sono abitatori del tempo, populorum progressio, cioè credono che ci sia il divenire, che ci sia il mutamento epocale, che ci sia la storia. Fra le tante Götterdämmerung crolla il mito della storia, il viaggio sulla Luna non è mai esistito, il viaggio sulla Luna finisce nell'enciclopedia Treccani, la storia è un inganno, quindi la storia non esiste, e allora che cos'è stata la storia Cavour, Garibaldi, cioè la storia vera? È stato un sogno, e ora c'è il disincantamento di questo sogno. Si tratta di capire che il disincantamento può venire in termini negativi, la postmodernità come altro elemento che si scrive nell'ambito della storia, o si parla anche di post-storia, naturalmente, nelle aule di filosofia si parlerà di post-post-post, e poi si tratta di capire che scompare la storia, che è un sogno, e quindi siamo fuori della storia, ma non è che siamo fuori della storia nella prospettiva dell'eternità, siamo fuori della storia perché ci si disincanta, il disincantamento del mondo, Weber, era Weber la citazione che in quella lettera che ho mandato, no? Che dicevo qualcuno ha detto, Weber l'ha detto, perché ho comprato il libro di Casavola, che lui cita Weber, che Weber è quello appunto citato da Salvatore Beca quando è venuto a Pordenone qualche giorno fa, la settimana scorsa. E quindi praticamente il disincantamento del mondo come Götterdämmerung, no? Ecco, quindi la Götterdämmerung è anche il tramonto dei competitori del cristianesimo, dei competitori di Dio, degli idoli. Dice tramonta Dio, quindi è un aspetto negativo, ma tramontano anche gli idoli, che erano stati quegli immutabili che servivano all'uomo per tenersi in piedi e che spesso erano in competizione con Dio. Il mito dell'economia, il mito della storia, ho detto adesso, il mito della tecnica, momento, ma c'è anche la Götterdämmerung della tecnica, perché Severino dice che la tecnica trionfa. Quindi nella prospettiva di Severino c'è la Götterdämmerung della tecnica quando tutti gli uomini andranno dietro a Severino, no? E ogni filosofo ambisce ad essere il Messia, anche Severino si prospetta come Messia. Severino propone il suo sistema, anche lui, come un sistema di salvezza, no? Tutti gli uomini un giorno sapranno che gli eterni sono immutabili, quindi non crederanno più nel divenire, quindi non crederanno più, non avranno più bisogno neanche della tecnica, perché si capiranno, eccetera, eccetera. Non proseguo perché non conosco il pensiero di Severino quando ha scritto della gloria, ecco, della gioia. E quindi praticamente, ecco, questo è il concetto, cioè il concetto è che la Götterdämmerung presenta anche aspetti positivi. E che dire invece, quindi la storia è un mito la
della storia.
E che dire invece della Gotterdämmerung di Dio, che appunto appartiene potentemente a Severino, è quel discorso del tramonto della filosofia tradizionale causato dalla filosofia contemporanea di cui parla Severino. Questo è il sistema di Severino, no? La filosofia contemporanea, ciò che è da tre secoli in cammino, dice Heidegger, no? La tecnica. Cosa dire del tramonto di Dio? Allora, non ho preparato il pensiero, quindi lo costruisco adesso. Vediamo cosa dire. Allora, c'è Dio come tababuchi, come meccanismo di difesa, e questo l'episteme che ho costruito io già risponde a questa provocazione, no? Abbiamo detto che Dio salva l'uomo non dagli uomini, non dalla tecnica, non dal divenire, non dal nulla, non dalla morte. Dio salva l'uomo dal maggiore pericolo dell'uomo, dal nemico dell'uomo, che non è Satana e i diavoli, ma non è il peccato, ma è Dio stesso. Dio come nemico dell'uomo, Dio come pericolo per l'uomo. Ciò posto, l'uomo è liberato da ogni paura, perché ha di fronte a sé la persona con cui ha a che fare, e che poi è lo specchio di se stesso per sapere se fa il proprio dovere, no? E quindi praticamente, queste cose non me le invento io, sono nella Bibbia, la lotta dell'uomo con Dio è appunto è Israele, e quindi è un combattimento per avere la salvezza. Quando tu dici che Dio è l'ostacolo dell'uomo, è il nemico dell'uomo, è il pericolo per l'uomo, poni gli altri pericoli come subordinati a questo, perché dici: io non ho paura di quell'uomo, perché io devo avere paura di Dio. E nel libro di Geremia, non mi ricordo in che profeta, Dio dice: se tu avrai paura degli uomini, allora tremerai, io ti farò tremare. Non devi avere paura degli uomini. E quindi, appunto, è il timore di Dio, no? Ecco, quindi l'uomo ha a che fare con Dio. Questo non significa che avere la salvezza è difficile, perché le persone per la strada sono cretinette, sono persone che non hanno avuto quello che ho avuto io, sono persone che hanno faticato, sono persone che hanno dubbio di fede, e quindi sono persone portate alla salvezza, anche se non credono. Questi sono accessori, no? Anche se non vanno a messa, sono persone da salvare, no? Ecco. Quindi praticamente la lotta riguarda certe persone, come per esempio chi si assume la responsabilità di guidare il mondo e deve stare attento, perché i suoi giochetti poi sono tutti mostrati in paradiso, no? Le persone in paradiso, non è che lo psichiatra dia il paranoico, poi in paradiso gli archivi della CIA si aprono: ah, ecco, sì, allora non era paranoico, guarda lì che c'è stato l'attentato, guarda lì che ha fatto questo, guarda lì che ha fatto quello, altro che paranoia, è proprio vero, così, così, così. Viene mostrato tutto quello che fanno gli uomini, no? E quindi nel giudizio universale gli viene detto: tu hai fatto questo, 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 ma io ero condizionato dall'inconscio. Non c'entra, perché l'etica, i principi della morale, il comportamento, eccetera, eccetera. Ecco quindi praticamente con la Gotterdämmerung tramontano le false rappresentazioni di Dio, tramontano i meccanismi sostitutivi di Dio, i meccanismi di difesa sostitutivi di Dio, la paura degli uomini. Allora ti difendi, la paura, Dio come paura, come difesa dalla natura, dagli uomini, queste cose tramontano, perché rimane appunto solo l'episteme in piedi, ciò che sta al di sopra di tutto. Secondo anche il libro di Giovanni, cos'è il quarto Vangelo, no? Colui che sta al di sopra di tutto, quindi è l'episteme, Cristo episteme. Allora, praticamente c'è un aspetto positivo nel tramonto di Dio. Poi l'episteme ha formulato tesi molto particolari a questo riguardo, perché io avevo detto di cui ho parlato anni fa, avevo detto che il processo della secolarizzazione, questo fatto che in chiesa scompaiono i chierichetti, per fare una considerazione, come dice il prete, no, che non vanno più alla Via Crucis, In realtà è Dio che favorisce questo processo, perché Dio vuole un'umanità di persone che non vanno messa per condizionamento, ma vanno messa per consapevolezza, e quindi ci si allontana, e poi quelli che la Chiesa chiama i ricomincianti, no? Con una espressione un po' brutta, perché in realtà è lo schema del figlio prodigo. Tu hai cessato di andare a messa, poi tornerai a messa. Prima andavi a messa per condizionamento, adesso andrai a messa con consapevolezza. Quindi ecco la Gotterdam, è un Dio che produce la secolarizzazione, che allontana gli uomini dalla Chiesa, che allontana gli uomini da Dio, perché vuole un'umanità disinibita, vuole, che dice Papa Pio XII, dice questo processo non è necessario, ovviamente, no? Sappiamo a cosa si riferiva. C'è chi fa il suo percorso, c'è chi studia in seminario e diventa prete, e c'è chi fa il suo percorso invece lontano, no? E quindi praticamente Dio induce la secolarizzazione perché vuole giovani, non castigati, non timorosi. Sappiamo, perché noi siamo esperti psicologi, sappiamo che ci sono due aspetti del clero e della Chiesa, qui parlo dei vescovi. Da un lato...
Vengono
al computer. No, devo andare un attimo al computer. Aspetta, scusa. Allora, papà! E la ciabatta o il computer? No, adesso arrivo. Allora, non potevo interrompere la pausa perché col cellulare non so ancora come si fa. Allora, sappiamo che ci sono due aspetti della Chiesa, quella che protegge i cristiani timorosi, deboli, con una personalità debole, fragile, eccetera. Per esempio c'è un video del vescovo diocesano dove si mostra una ragazza che balla, quella dell'happy hour, no? Che mostra le spalle. Quell'immagine dal punto di vista dell'interpretazione psicanalistica, mi si sta esaurendo il tempo sul cellulare, quindi tra poco chiudo l'esposizione, perché la memoria è full, quella ragazza dà le spalle, no? E l'interpretazione psicanalitica è di una ragazza gioiosa perché balla, ma dà le spalle, cioè nasconde la propria personalità perché ha paura del mondo, si protegge e quindi si nasconde, ha paura. C'è quindi tutta una parte dei fedeli deboli, fragili, timorosi, a questi si rivolge la Chiesa in modo particolarmente protettivo, e c'è invece l'aspetto avanzato, che non ha paura di nulla, l'aspetto avanzato di punta della Chiesa, l'aspetto molto laico, molto libero, molto dinamico, l'aspetto all'avanguardia, no? Ecco. E quindi praticamente questa Gotterdämmerung, ho ancora un minuto e 33 secondi, la Gotterdämmerung come secolarizzazione è positiva perché Dio vuole un'umanità libera, e quindi ecco questi giovani che si sono allontanati o che non hanno mai conosciuto la Chiesa, che sono disinibiti, che quindi commettono peccati, ma sono personalità forti, robuste, no? Deboli sotto il profilo della paura del mondo, della ricerca del lavoro, ma sono, diciamo, personalità disinibite che poi tornano alla Chiesa portando il loro contributo di consapevolezza, e quindi diciamo che la Chiesa passa di mano dai cristiani deboli ai cristiani forti, robuste personalità rocciose, non le persone fragili che hanno paura di essere suggestionate da quel cretino che sono io, per intenderci, no? Voglio dire, cerchiamo di capire che c'è molta normalità, non c'è bisogno di fingere, io non ti conosco, voglio dire, nessuno è più normale di questi cristiani consapevoli e robusti da mutare della personalità. E quindi la Gotterdämmerung, 13 secondi, la Gotterdämmerung di Dio, tramonto di Dio, è un aspetto positivo che appartiene al paradigma del figlio prodigo che io ho universalizzato